Professor Pasini, ci eravamo sentiti su questa stessa trasmissione circa 7 mesi fa, è passata una primavera, un'estate, e le chiedo, dal punto di vista climatico del nostro paese ovviamente, come l'ha passata questa primavera e questa estate? Siamo fuori norma, come immagino che siamo, ma di quanto?
Un pochino sì, diciamo che quest'estate è stata la sesta più calda degli ultimi 220 anni, ma molto vicini alla seconda. Diciamo l'estate più calda rimane quella del 2003, ma negli ultimi anni abbiamo avuto molte estati calde, il trend è sicuramente in aumento. Per quanto riguarda le piogge, c'è stata una diminuzione rispetto alla media del periodo estivo di circa il 40%, quindi un pochino meno, anche se lo sappiamo, abbiamo avuto poi anche degli eventi estremi. Insomma, quindi la variabilità della pioggia è molto maggiore. Certo, comunque, insomma, abbiamo avuto ancora un'estate un po' particolare.
Ecco, parlato di eventi estremi, mi viene in mente negli ultimi giorni la tromba d'aria che ha colpito Lampedusa e che insomma ha sollevato delle automobili. Io a memoria non ricordo trombe d'aria in Italia che sollevano automobili. È un'escalation di quello che sappiamo sta cambiando? È un evento che magari capita una volta ogni 10-20 anni? O il clima di fatto è già cambiato anche dalle nostre parti?
Ma il problema vero è che questi eventi ci sono sempre stati, diciamo le trombe d'aria, adesso addirittura trombe d'aria molto più grandi, trombe marine che diventano veri e propri tornado, ma diciamo in questi ultimi periodi la temperatura del mare sta aumentando e questi sono eventi che a parità di altri parametri meteorologici che servono per innescarli dipendono molto dalla temperatura del mare, cioè si innescano al di sopra di una certa soglia di temperatura del mare e quando cresce ancora di più la temperatura diventano più violenti. Ecco quindi che se non facciamo nulla per diminuire il riscaldamento globale dovremo aspettarci che questi eventi diventino quantomeno più violenti. Poi sulla frequenza appunto non dipende soltanto dalla temperatura, dipende da altri parametri meteorologici, però quando ci saranno rischiano di essere più violente.
I media di solito, lo stiamo facendo anche noi, parlano partendo dagli effetti catastrofici, quindi gli incendi, le alluvioni, le tempeste e appunto le trombe d'aria come stiamo facendo noi ora. Ma quali saranno gli effetti normali? Se c'è un cambiamento ci saranno anche dei giorni normali e saranno la maggior parte. Quegli effetti che non ci fanno scappare da casa ma ci cambiano la vita perché magari cambiano le coltivazioni, le economie intorno ai paesaggi eccetera.
Sì, il problema vero è che noi nel Mediterraneo eravamo abituati troppo bene, insomma, no? Dai tempi del colonnello Bernacca che aspettava l'anticiclone delle Azzorre che segnava l'inizio dell'estate, e le estati italiane erano caratterizzate da un clima certamente caldo, ma tutto sommato mite, perché questo anticiclone delle Azzorre lasciava verso nord le perturbazioni che non ci interessavano, ma anche il caldo africano rimaneva sull'Africa. Adesso, con il riscaldamento globale di origine antropica, si è espansa verso nord nel Mediterraneo la circolazione equatoriale tropicale. Questo vuol dire che non c'è l'anticiclone delle Azzorre, ma ci sono anticicloni africani che sono molto più potenti dal punto di vista del caldo, no? E quindi anche della mancanza d'acqua, della siccità e così via. Però quando questi anticicloni si ritirano sull'Africa, perché non hanno sempre la forza di rimanere su di noi, entrano le correnti fredde e quindi arrivano i disastri, quindi le alluvioni lampole, le grandinate con chicchi di grandi e grossi come palle da tennis e così via. Quindi in realtà il clima mediterraneo si è estremizzato, cioè non ci saranno più le placide giornate tranquille che avevamo con l'anticiclone delle Azzorre. Quindi quello che adesso si ritiene eccezionale, cioè questa variabilità estrema per cui l'Italia del Nord negli ultimi giorni aveva la siccità, l'Italia del Sud era in preda alle trombe d'aria e alle alluvioni e così via, è purtroppo diventa questo in qualche modo la norma.
A inizio novembre tutto il mondo si riunirà a Glasgow, i potenti della Terra, per la COP26. Testualmente cito che lo scopo è fissare obiettivi climatici più ambiziosi, costruire resilienza e abbassare le emissioni nocive. Che cosa si aspetta il mondo scientifico? Quali azioni e quali obiettivi concreti?
Ma noi ci siamo mossi negli ultimi anni per dare un supporto a queste conferenze perché come IPCC per esempio è stato fatto un rapporto su cosa vuol dire aumentare la temperatura di soli 1,5 gradi, cosa vuol dire di 2, cosa vuol dire più in termini di impatti, quindi insomma abbiamo dato tutto tutte le carte in regola per poter decidere in maniera consapevole ai politici. Ora, quello che ci aspettiamo è che gli impegni di riduzione diventino più ambiziosi, perché qualche anno fa, dall'altra sponda dell'Atlantico, c'era un presidente che tutto sommato negava addirittura l'evidenza del riscaldamento globale. Adesso l'amministrazione è diversa. In Europa stiamo uscendo dalla pandemia cercando di costruire un percorso futuro che sia non un ritorno alla vecchia normalità, perché quello era il problema, ma andare verso una nuova normalità con uno sviluppo più verde, fra virgolette, diciamo uno sviluppo più sostenibile. In Cina, nel frattempo, anche lì stanno in qualche modo puntando molto sulle rinnovabili, soprattutto dal momento in cui Trump faceva perdere il treno delle rinnovabili agli americani, e in qualche modo anche lì c'è una spinta dal basso che fa dire al governo: non possiamo più andare avanti a inquinare, perché lì veramente la gente muore e moriva, ma muore ancora di inquinamento atmosferico. Quindi, insomma, le prospettive a livello internazionale ci sono tutte. Bisogna però cercare di passare delle soglie di mercato, probabilmente anche nel momento in cui la parità di costo dell'energia rinnovabile diventa effettiva con quella dei combustibili fossili, ecco che poi probabilmente questa cascata di eventi può far andare veramente tutto il mondo verso un diverso tipo di produzione di energia, per esempio.
Qualche anno fa lei mi disse che era ottimista per questi obiettivi, lo è ancora o è cambiato qualcosa?
Ma tutto sommato sì, anche se sappiamo che ci sono tanti che remano contro, grossi gruppi industriali legati ai combustibili fossili che cercano in qualche modo di ritardare questa transizione, anche se a mio parere non è intelligente, perché insomma chi per primo si mette su queste cose ne ha poi anche un guadagno effettivo. Però sì, la situazione è leggermente diversa, quindi probabilmente si può essere leggermente più ottimisti.
Lei risiede a Roma e tra poco ci sarà l'elezione del sindaco. Quali sono i provvedimenti che un'amministrazione comunale in generale, ma più specificamente una città come Roma, può assumere, può mettere in campo per mitigare il riscaldamento globale?
Ma sicuramente le singole città possono fare molto per mitigarlo, il riscaldamento, quindi agire sulle emissioni di gas serra, ma queste città così critiche come è la nostra capitale devono adottare dei piani di adattamento al riscaldamento globale, che è cosa diversa, cioè vuol dire rendere la città più resiliente, vuol dire rendere la città più sicura sostanzialmente, perché bisogna agire sugli spazi verdi, cambiare probabilmente l'alberatura, che in qualche caso non è adatta alla città, perché non sappiamo che quando ci sono venti forti a Roma cadono sempre tanti alberi, insomma, no? Quindi ovviamente con più manutenzione, ma anche pensare a un piano urbanistico leggermente diverso. Gli spazi verdi devono essere in grado di assorbire quest'acqua che scende, questa pioggia che scende in maniera sempre più violenta dal cielo. Non solo, la città deve essere preparata con un piano di adattamento comunale, perché nel momento in cui la protezione civile ti dice domani la tua città cadono 200 mm di pioggia, ecco, è chiaro che solo il sindaco e i suoi collaboratori possono sapere cosa fare nelle varie parti della città, no? Perché sono loro che conoscono il territorio e che sanno dove questi 200 mm di pioggia potranno fare danno, oppure i posti dove invece questo non succederà, insomma, no? Quindi in qualche modo prepararsi a questo cambiamento climatico, che in qualche modo ancora ci dovremo tenere, perché noi come fisici del clima non diciamo mai di tornare indietro con la temperatura, ma solo di stabilizzarla, no? A 1,5 gradi, sperabilmente, se non a 2 gradi. Quindi vuol dire che determinati fenomeni estremi ce li terremo ancora. Anche fenomeni estremi di grande caldo e di siccità. Pensiamo alla rete idrica della città, per fare in modo che non andiamo in problemi di approvvigionamento idrico. Per ora Roma è stata sempre abbastanza fortunata in questo, anche se ci sono stati anni, ricorderai il lago di Bracciano ai minimi termini, in cui qualche problemino c'è. Però se dovesse continuare questa tendenza per il futuro, bisogna pensare anche a queste cose.